Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Neville, essendo tuttora di cattivo umore e sempre più segretamente maldisposto verso la famiglia del guantaio, aveva seguito il racconto di Don Liborio, per la verità ingarbugliato e lento, con una distratta attenzione, per non dire franco disinteresse. Ma a un tratto fu colpito da tutte le enormità che aveva udito, se voleva credere al pennarulo, e parevano illuminare blandamente, come sparsi lumini a olio, quella accidentata storia che si palesava come un quadro di rovine del tutto inimmaginabili. «Scusatemi», disse, «non vi ho seguito. Madame Helm abitava lì?» «Oui, monsieur. Era la casa dove aveva vissuto 20 anni con suo marito, il defunto colonnello Helm, del quale mai, neppure quando conobbe e poi rimasta vedova a 38 anni, quindi libera, contraccambiò i profondi sentimenti del signor guantaio, mai volle o poté dimenticarsi. Diciamo che rimase sempre la signora Helm». La ragione? 10 figli, signore, come già accennato. 10 baldi giovani e tutti legati per legge e propensione al colonnello e interessati, quindi, è comprensibile, alla proprietà paterna, che era e resta considerevole. Arriva il casertano, boschi, case, vigneti. Don Mariano, anche allora, non possedeva niente, solo una grande operosità e stima universale, ma nient'altro. Del palazzo del Pallonetto, tra le proprietà di donna Brigitte, anche lei stata ricca di suo quanto il colonnello, si dice, fosse imparentata con la regina, del palazzo al Pallonetto, quando si conobbero, e proprio a causa di questo contratto d'affitto, egli occupava all'inizio solo un modesto appartamento, ma non era per la sua bontà un problema. Uomo parco, sobrio quanto non ve ne furono mai, del resto non è un mistero, a causa dei suoi figli, che sarebbero diventati un giorno proprietari di tutto, come aveva deciso il colonnello, ella non poteva alienare nulla e neppure sposarsi in seconde nozze, almeno per l'occhio della gente, senza scontrarsi con la durezza di quel testamento. Ma fingere di essersi risposata poteva. Quindi, cocchiere, volta da quella parte. Quindi, passato il giusto tempo, recitò davanti a tutta Napoli la parte di una seconda moglie, con un secondo matrimonio celebrato niente meno che davanti al Papa, nell'anno... Non era vero, signor mio, ma valse a Don Mariano un credito immenso, e questo gli portò fortuna. Gli affari, che erano piuttosto fermi, prosperarono, ingigantirono, almeno così si dice, perché resta incerto a tutt'oggi come egli abbia perduto poi ogni suo avere, forse speculazioni sbagliate, forse donazioni, può darsi all'amata Brigitte, forse impegni precedenti che lo legavano, non ha più nulla. Donna Brigitte, intanto, non divise mai con lui la vita al pallonetto. Ci veniva in visita. C'era un disaccordo tra le due damigelle, Floridia ed Elmina, davvero insanabile, e questo tutta Napoli lo sapeva. L'assenza di lei fu vista così. «E quale disaccordo, prego?» Egli riteneva di non essere indiscreto, dato che il disaccordo riguardava due piccine. «Ad Elmine...» La bella Elmina, non figlia del colonnello né del guantaio, ma lontana parente del primo, dicono che la madre fuggì con un oscuro musicante di Colonia, umiliando per sempre il suo titolo nobiliare, ma questa è storia da non raccontare. Ambedue i genitori finirono male. Adelmina è la figlia più piccola e quanto mai legittima di donna Brigitte, l'angelica Floridia Helm, non si vedevano bene. Di bene in meglio. Inoltre non si parlava di nessuna Nadina o Soricinella, e il principe, sempre più maldisposto e incupito, si riconfermò nel sospetto che l'esistenza della brutta piccina fosse una invenzione dettata da qualche cattivo istinto di Elmina. Seppi di questa Floridia, ero sui 9 anni. Sì, signor mio, quando morì. La nostra bella Elmina era sui 12. Le date in questa lunga storia a più voci o voci diverse non coincidevano, ma nulla coincideva, a guardare bene, nell'insieme di questi racconti o versioni di una memoria familiare così al limite della chiacchiera, così anomala in quanto a virtù reali, segno che vi era una menzogna di base e molte aggiunte della immaginazione popolare al suo nucleo forse insignificante. Meglio così, concluse rattristato Ingmar. La piccola Floridia morì di languore, mi fu detto, quasi per cortesia più che per vera curiosità, disse il principe. Di languore, sì. Non poteva reggere a questo mondo, tanto era buona. Una malattia universale, sapete, e per quanto, secondo me, non si sarebbe ammalata senza il brutto incidente occorsole anni prima, di cui fu accusata la scarsa vigilanza, per non dire di più, di Elmina. Erano al pallonetto le due piccine, la madre, era di sabato della settimana santa, era in visita alla famiglia del guantaio. Floridia, allora sui 4 o 5 anni, attendeva alla finestra. La vide rientrare, si sporse con le braccia aperte per salutarla. Elmina era accanto a lei, non la trattenne. Andò di sotto. Non morì, cadde su un cesto di biancheria, ma rimase molto scossa, e allora cominciò la malattia. «Elmina era accanto a lei, avete detto?» chiese Ingrid. «Sì, signore, purtroppo. E anche lei ne fu scossa per ragioni varie. Fu accusata, in breve, perlomeno di scarsa attenzione, per non dire di assenza di bontà. Comprendete, non è vero?» Improvvisamente tutte le stranezze di quelle versioni, dell'incidente, malattia, udite qua e là, si composero in un'unica intuizione. E il principe vide chiaramente, sebbene con grande tristezza, e assolvendo tutti, soprattutto la povera Elmina, com'erano andate le cose. Capì che da allora la madre disperata si era lasciata andare, il suo non caloroso amore per Don Mariano era finito, pur serbando fede con grande senso di solidarietà e amicizia all'impegno sociale. Ella era rimasta sempre, per la gente, la di lui ottima moglie, in realtà solo una buona, fedele amica, che aveva sopportato per lui, con cristiana fermezza, la probabile ostilità e diffidenza dei suoi numerosi figli, oltre la sicura avversione di Elmina e, soprattutto, la perdita di questa Floridia. Ed era stata questa la piccina del Cardillo, escludendo dunque che vi fosse una terza piccina disgraziata, Nadina o Dinuccia, soprannominata Soricinella. «Anche Don Mariano risentì molto della disgrazia?» domandò Ingrid. «Signor mio, come di più non si potrebbe? Adorava ambedue le figlie. Teresa, benché amata, non era ancora stata accettata dalla famiglia, e per Elmina avrebbe dato gli occhi, era il suo sole. Ma questa Florì aveva una grazia particolare, vous savez, era una voce di gioia. Mia moglie, che l'aveva vista, dice che rassomigliava tanto a un cardillo». Di nuovo tornava l'uccello della storia. Ora, a questo punto, non riuscendo più a capire se vi era stato nella vita della piccina un solo cardillo o due, e se due volte, per così dire, la dispettosa Elmina avesse maltrattato l'uccello. Egli, Ingmar, il benefattore, sentì solo una fitta al cuore, un senso di vergogna per la sua ultima mala azione. Il secondo regalo di nozze ad Elmina. Quello era un tragico uccello. Quello era un ricordo da non rievocare nella vita degli sposi. Che villano impudente era stato! Oh, avesse potuto ritirarlo! Di colpo, poi, mentre seduti nella carrozza erano già in vista delle quiete colline del cimitero maggiore, lo colse un pensiero di stupefacente chiarezza, un pensiero che sconvolse come un terremoto devasta un giardino tutta la sua precedente, tra scherzosa e appassionata, inchiesta sulla situazione e distrusse la pace di una già discutibile unione tra i due giovani, l'una testarda e un po' sciocca, per quanto affascinante, l'altro totalmente pazzo d'amore. Elmina, la bella Elmina civile, non aveva quasi certamente più un soldo. Con la morte di Brigitte Helm, tutta la convenzione della sua grandiosa situazione patrimoniale era caduta. I 10 legittimi eredi del colonnello sarebbero balzati fuori come cavalieri armati, e Albert non sapeva nulla. La più giovane, la dodicesima, diciamo, figlia di Don Mariano, come Elmina non fu mai veramente adottata e risulta estranea alle due famiglie, cioè Teresa, non risentirà di questo terremoto, si schiarì la voce il notaro. La baronessa, su preghiera di Don Mariano che l'aveva ottenuta da un convento a tale condizione, le costituì una piccola dote. Solo Elmina non eredita nulla. Questa fu una precisa disposizione del colonnello, prima di morire, che la figlia di un oscuro suonatore di organo di Colonia, peggio che figlia del peccato, figlia di una caduta di classe, fosse totalmente esclusa dall'asse patrimoniale. Sì, Elmina non possiede nulla tranne la devozione infinita del suo falso padre. Una storia, questa del pallonetto, del tutto esemplare del disordine delle famiglie borboniche e del tutto terrifica, poi, se si teneva conto della sorte di Elmina. Per Albert, Se il principe non avesse provveduto, come invece aveva fatto, ma non si sognava di rivelare al notaro, sarebbe stata la miseria. Neville, come un automa, rivolse a Don Liborio, apparente, un'ultima domanda, molto meccanica e, a giudicare dall'accento, quasi indifferente. «Dove andranno ad abitare?» «È inteso, per l'occhio del mondo, che Don Mariano con le due figlie resti per qualche tempo al pallonetto, se vuole. Gli eredi non sono ancora arrivati, né è da escludere che i poveretti si affidino per qualche deroga del testamento agli avvocati, sebbene nella loro qualità di semplici beneficati o anche amici di Donna Elm non gli tocchi neppure una sedia. In quanto a Emina, che domani va sposa, il padre pensò a lei col dono di una casarella, niente di speciale, anzi una casarella malconcia, sopra Sant'Antonio a Posillipo, che Brigitte gli cedé all'inizio della loro conoscenza a condizioni eccezionali. È lì che andranno ad abitare e lei dovrà fare a meno del servidorame. Cambia tutto ora. Porterà con sé unicamente la vecchia Ferrantina, che allevò quasi Don Mariano e conosce tutte le loro disgrazie. Un po' d'oro naturalmente ce l'ha, collane, qualche spilla, e di un negozietto di Don Mariano di cincaglierie, quello non è ipotecato, divide gli utili, se ce ne sono, cosa di cui dubito, con Teresina. Ah, ma siamo quasi arrivati. Volta, cocchiere. A Neville pareva di sognare, e per il resto della strada non pronunciò più parola, fingendosi occupato a guardare lo smorto paesaggio. Si chiedeva anche se quest'uomo, così ben informato, non avesse mentito o inteso calunniare per qualche losco movente, come avrebbe potuto essere un vecchio rancore, o per qualche sua acida ragione professionale, non era evidentemente il notaio designato dagli Elm, la povera famiglia del guantaio. Era diviso sempre più tra sbalordimento e una cupa pietà. Gli tornavano in mente le parole di Benjamin. Egli, il povero guantaio, è l'uomo più colpito in tutta questa storia. È qualcosa come uno smarrimento totale, non dovuto alle sole sconvolgenti rivelazioni finanziarie, ma alla insipienza umana sua e di Albert, e infine dello stesso Benjamin, che tutto aveva visto con la sua lente, meno il nulla patrimoniale e il disastro morale della famiglia del pallonetto, lo portava a sentirsi indegno di se stesso, indegno, come uomo beffato della propria stima. E vedeva, ne era certo, che anche la raccomandazione del Ruscaia, lungi dal potersi attribuire a opera di magia o divinazione, non era che il frutto di un continuo e atroce pettegolezzo tra Caserta e Napoli. Tutto là era noto, fra signori e domestici, tra locande, palazzi e stazioni di posta. Solo le verità profonde erano ignorate. E disprezzati poi e quanto i canoni fissi della lealtà e correttezza nei rapporti commerciali e umani. Come avrebbe reagito Albert se ora, in questo momento, qualcuno lo avesse informato? E sarebbe stato libero di ripartire, tornarsene indietro, salvo, al natio belgio? E come pensò queste cose e pronunciò dentro di sé la parola salvo, si vergognò di nuovo. Vide che Elmina era innocente, o almeno ignara della gravità del disastro, e così, in modo confuso, il di lei padre. E che se vi era stato calcolo in lui, non era dovuto al denaro. Tutto sommato, nemmeno Albert possedeva, era stato detto, bene di fortuna. Se vi era stato calcolo nel volere quel matrimonio, ciò era dovuto non ad avidità di denaro, ma a qualche misteriosa ragione di cui solo l'atterrito Don Mariano era a conoscenza. Una ragione che riguardava la salvezza di Elmina, ed era affidata al suo allontanamento, con le nozze, da quella casa silenziosa, e alla possibilità di stendere un velo sulla triste oscurità della sua nascita. Rifiutata da un padre ufficiale e affidata a un altro che non aveva neppure potuto adottarla. E a questo scopo, di rassicurare un Don Mariano perduto e umiliato, ella aveva consentito, pur non amando realmente il Duprè, anzi, non essendo neppure portata al matrimonio né ad amare alcuno, aveva consentito a sposare l'artista. Per uscire da quella casa, finito l'inganno di una Brigitte sposa e madre esemplare, ella aveva consentito. Oppure, forse, proprio suo padre l'aveva indotta a questo, per non dovere più, pensando a lei, al suo futuro, sentirsi morire.